Allora, l'ascolto di Radio Blackout 105.250, questa è l'info di lunedì mattina. Abbiamo al telefono Eliana Riva. Buongiorno, ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Eliana Riva che scrive per Pagine Esteri, ma non solo. Intanto cominciamo da una notizia che è arrivata rispetto alla Cisgiordania, perché il governo israeliano ha fatto un ulteriore passo verso quello che è una vera e propria annessione de facto, nel senso che l'annessione è in corso, mentre ne parliamo, riavviando un processo che era fermo da 67. Il governo israeliano ha approvato la registrazione di vaste zone della Cisgiordania come proprietà statale. Ecco, questo che significa? Perché un passaggio in più rispetto al processo di annessione?
Sì, la decisione è stata presa domenica dal questo gabinetto di sicurezza, della finanza Smotrich, dal ministro della giustizia e quello della difesa Katz, i quali hanno detto, diciamo così, chiaramente si tratta di un passo verso il controllo totale di tutta la terra della Palestina storica, perché questo è l'obiettivo. Gli step che Israele sta facendo in questo momento sono dei passaggi, diciamo così, che tolgono alcuni legacci più che altro legali, che impedivano alcuni passaggi o che venissero realizzati in maniera estremamente veloce. Ecco, da ora in poi, da adesso, sono stati stanziati circa 80 milioni di dollari per realizzare questa registrazione. Chiunque nell'area C della Palestina occupata, che è la maggior parte della Giordania, l'area B, A, B e C sono state istituite con gli accordi di Oslo, l'area C è quella che Israele controlla sia dal punto di vista civile che militare in zone sotto azione, qualsiasi terreno potrà diventare ufficialmente, secondo quelle che sono le leggi illegali o istituzionalmente, terra di Israele, fondamentalmente riconosciuto in quanto tale. Si richiederà ai palestinesi, e questo è il punto fondamentale, di presentare una serie di documentazioni per provare la proprietà del proprio terreno, della terra in cui vivono da generazione in generazione. E molte associazioni che si occupano di questo, delle colonie e del demanio, appunto, hanno già fatto sapere che le carte, i documenti che Israele chiederà, sarà difficilissimo che i palestinesi potranno presentarli. Questo è lo scopo e questo è l'obiettivo. Si tratta a volte di documenti che hanno più di 100 anni, che risalgono al mandato britannico. Oltretutto, la stessa modalità utilizzata durante l'occupazione del 1948, quando gli israeliani sono entrati nelle case dei palestinesi, tutto Gerusalemme, ma non solo, e hanno, insomma, preteso la documentazione di proprietà non solo sulle abitazioni, ma anche, per dirne una, sugli abiti o su ciò che si trovava all'interno delle case, non riconoscendo però ciò che avevano e che dimostrava la proprietà, e quindi hanno confiscato fondamentalmente tutto. Per cui è un passaggio importantissimo. Quelli di domenica scorsa riguardavano le aree A e B, questo invece è l'area C. L'obiettivo è sempre lo stesso, cioè colonizzare la Cisgiordania occupata e mandar via la popolazione palestinese.
Sì, senti, questa operazione sostanzialmente da una parte di fatto smantella quello che è rimasto degli accordi di Oslo, e in realtà questi accordi di Oslo già nel 93 erano stati abbondantemente criticati, perché di fatto il 18% di territorio rimaneva sostanzialmente ai palestinesi, un 60% agli israeliani, e poi c'era questa area divisa dal punto di vista civile e militare. Però di fatto questi accordi di Oslo gettavano già le basi per quello che sta accadendo adesso, e oltretutto questa operazione rende ancora più ininfluente la ANP, cioè ci sono delle ricadute anche politiche all'interno dello scenario palestinese.
Sì, assolutamente. Da un lato, come dicevi, tra gli altri Edward Said lo aveva scritto chiaramente, aveva previsto esattamente tutto quello che sta avvenendo ora, prima ancora della firma degli accordi di Oslo. In realtà adesso, insomma, è chiaro, si è trattato anche in quel caso di una sorta di trappola, perché l'area C, che dicevo prima Israele controlla dal punto di vista civile e militare, doveva comunque rappresentare, diciamo, questa divisione doveva rappresentare qualcosa di temporaneo, con l'obiettivo poi di trasferire il potere amministrativo all'autorità nazionale palestinese per creare lo Stato niente. Questi erano gli obiettivi. D'altro canto, uno Stato che occupa un altro Stato per il diritto internazionale non può che fare in modo di garantire in qualche maniera con il tempo l'indipendenza dello Stato che occupa, appunto. Israele invece sta facendo il contrario, e giustamente facevi notare che è anche un attacco diretto all'autorità nazionale palestinese, Israele ha chiaramente dichiarato guerra non da ora, ma adesso ancora di più, nonostante ci siano dei rapporti anche abbastanza stretti dal punto di vista degli accordi. L'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen, che anche in merito alla sicurezza, per dire, supporta molto spesso le attività e le richieste di Israele, questo non basta, il governo vuole far fuori l'autorità nazionale palestinese, anche perché è importante per Israele in questo momento limitarne quel po' di autonomia che conserva, anche in virtù di quello che potrebbe essere il suo ruolo all'interno di Gaza. Non la vuole assolutamente a Gaza, la vuole senza potere in Cisgiordania, così di fatto da rendere impossibile unire i territori palestinesi occupati sotto un'unica amministrazione. Hamas aveva anche questo ruolo prima a Gaza, tenere divisi i territori palestinesi occupati, e oggi ancora di più per Israele è necessario appunto limitare e cancellare di fatto anche quel minimo di autonomia amministrativa dell'autorità nazionale palestinese.
Sì, questa operazione sembra comunque, diciamo così, che sta accelerando dopo che in qualche modo Netanyahu, forse lo aveva già fatto da tempo, si era assicurato la complicità e il sostegno degli Stati Uniti. Cioè, ci sono operazioni, d'altra parte, se non sbaglio, l'ambasciatore americano è praticamente uno che parla di Giudea e Samaria, insomma, piuttosto che di Cisgiordania. Quindi gli Stati Uniti sembrano in qualche maniera sostenere questa operazione, e più in generale, ti volevo riportare anche un po' al quadro medio orientale, Israele sembra dettare un po' i tempi, no, all'alleato americano. C'è una proiezione che possiamo definire subimperialista nella regione, che produce guerre di aggressione a catena. Ma come si potrà fermare questo processo? Cioè, saranno solo l'implosione delle contraddizioni interne ad Israele che potrà fermare questo espansionismo sionista, o qualcosa potrà avvenire perché si sconterà magari con gli interessi della Turchia, altra potenza emergente nell'area?
Per il momento la strada è spianata dal mio punto di vista. Israele e Stati Uniti lavorano assolutamente sulla stessa linea, nonostante le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump rifiutino l'annessione della Cisgiordania palestinese, proprio perché i suoi alleati del Golfo, diciamo così, non la vogliono, ma nei fatti sono d'accordo. Cioè, Netanyahu fino a pochi giorni fa era lì con Trump, hanno parlato lungamente anche dei suoi guai giudiziari, quindi la politica internazionale e regionale si intreccia con le elezioni che arriveranno quest'anno in Israele, e Trump verrà in territori palestinesi occupati, in Gerusalemme Est verosimilmente, e in Israele, anche per sostenere l'alleato. E faccio questa parentesi, strano, diciamo così, anche se siamo abituati a questa cosa, vedere l'autorità nazionale palestinese e anche Hamas fare appello quando Israele insomma approva queste leggi di annessione, fare appello proprio agli Stati Uniti d'America. In qualche modo probabilmente sono gli unici ancora a credere che possano far qualcosa per bloccare Netanyahu. Probabilmente non è che abbiano tanta altra scelta, diciamo che sarebbero inutili appelli ad altri personaggi, però è ovvio che dicevo la linea è quella di entrambi. Anche dal punto di vista dell'eventuale attacco all'Iran, Netanyahu ha fatto sapere di recente che durante il colloquio con Trump ha chiesto non solo che si fermi il programma nucleare iraniano, ma che venga completamente smantellato, e Trump avrebbe anche in qualche modo rassicurato l'alleato dicendo che lo sosterrebbe in caso fosse lui il primo ad attaccare l'Iran. Quindi gli interessi regionali sono sovrapposti. Attualmente non credo che la Turchia o altri attori possano svolgere un ruolo fondamentale. Certo, la Turchia ci sta lavorando, quello che vorrebbe fare, coprire un vuoto anche i paesi arabi, che sono completamente assenti se non attraino degli Stati Uniti d'America e dell'Occidente.
Sì, infatti il ruolo dei paesi arabi ormai si è sempre più definito, ormai sono diventati dei veri e propri clienti degli Stati Uniti, e non c'è più nessuna foglia di fico che copre, appunto, come la questione palestinese veniva utilizzata, è stata utilizzata per decenni come una foglia di fico per coprire la legittimità di questi regimi autoritari, ma c'è una distanza enorme enorme fra appunto i regimi e il sentimento delle popolazioni arabe, che invece continuano chiaramente a sostenere la lotta del popolo palestinese anche di fronte a quello che è successo a Gaza. Infatti ti volevo anche riportare un po' a questa situazione di Gaza rispetto a questo Board of Peace che si comincia a delineare, ma che sembra un'operazione volgarmente neocoloniale e affaristica, a cui a quanto pare l'Italia si sta accodando.
Sì, mercoledì il 19 ci sarà questo incontro dei partecipanti del Board of Peace, cosiddetto Board of Peace a Washington. Trump ha fatto sapere che ha trovato, racimolato per il momento 5 miliardi di dollari per la cosiddetta ricostruzione della striscia di Gaza. Sarà il momento anche per chiedere ulteriori fondi, e l'Italia, la Premier Meloni, ha fatto sapere che parteciperà in qualche modo, però come stato osservatore. Ha trovato fondamentalmente un escamotage per bypassare quelli che sono i limiti della nostra Costituzione, che ammette la partecipazione a organismi internazionali, ma solo in parità di poteri. Chiaramente in questo caso sì, perché il cosiddetto Consiglio di Pace di Trump è un organismo assolutamente verticistico, e al vertice ha neanche uno Stato, ma una sola persona, che è appunto il presidente Donald Trump, che è l'ultima parola su tutto. Basti pensare che lui rappresenta, ha un doppio ruolo all'interno di questo Board of Peace, che è quello da un lato di rappresentante degli Stati America, ruolo che nel caso lui non dovesse essere rieletto dovrebbe essere perso, ma quello di presidente e di leader supremo, che manterrebbe fondamentalmente per sempre, non solo, deciderebbe anche, dovrebbe essere lui a decidere anche il suo successore eventualmente, anche in caso di morte, quindi stiamo parlando di una cosa del genere, per cui si è trovata camoutage per partecipare comunque. È una cosa a cui Trump teneva in modo particolare, e il nostro governo lo ha accontentato in barba fondamentalmente a quelle che sono le leggi e i nostri ordinamenti. Quindi saremo il rappresentante italiano lì presenti, questa che io definirei insomma al momento una finzione, perché sul campo a Gaza Israele continua ad ammazzare la gente, continua a limitare gli ingressi degli aiuti umanitari, la situazione all'interno degli ospedali è ancora tragica, limita il numero delle persone in entrata e uscite, stiamo parlando solo di casi sanitari gravi. Questa seconda fase tra cui Trump non è assolutamente cominciata, anzi, e per il momento di ricostruzione si parla solamente per il progetto degli Emirati Stati Uniti, di una piccola città campo delimitata, insomma un campo di sicurezza all'interno del quale potrebbero trasferirsi nella zona occupata da Israele un numero limitato di palestinesi, sorvegliatissimi e controllatissimi. Per il resto, insomma, l'organismo amministrativo tecnocratico palestinese non è ancora chiaro quali siano i suoi poteri, se anche Israele, sia l'ultima parola persino sul logo scelto dall'amministrazione. La forza internazionale, si sa solo che l'Indonesia manderà queste 8.000 soldati, ma non solo per scopi civili, diceva, quindi non opereranno per il disarmo di Hamas, e questi soldi non si sa bene come verranno spesi. Certo, il progetto immobiliare c'è, però anche i biliaristi sono un po' scettici al momento e vogliono capire se ha senso investire i loro soldi, e quindi se ci sarà un rientro ed una sicurezza soprattutto del capitale investito, oppure potrebbero semplicemente riprendere da un momento all'altro i bombardamenti, che non si sono mai determinati, torno a dire, e quindi sarebbe tutto inutile.
Certo, insomma, una situazione veramente tragica. Ma stavo pensando anche come sia cambiato, e questa è l'ultima domanda, poi chiudiamo qui, come sia cambiato il ruolo diplomatico dell'Italia rispetto alla questione del Medio Oriente, dai tempi del Lodo Moro, dai tempi in cui l'Italia in qualche maniera si poneva come anche per certi aspetti interlocutore dei palestinesi. Di fatto c'è stata una traslazione totale, un appiattimento sugli interessi di Tel Aviv, che è stato un processo che quasi, di cui non ce ne siamo neanche accorti, ma questo è stato il punto finale di arrivo.
Assolutamente sì, d'accordo. La parabola storica è impietosa, certo non riguarda solamente l'Italia, però se pensiamo anche alle parole dure che sono state utilizzate come decine di anni fa dai nostri presidenti o rappresentanti politici, a prescindere anche dagli schieramenti. Oggi è assolutamente impensabile che si possa dire anche solo la metà di quello che si diceva chiaramente prima. Israele è assolutamente intoccabile, i rapporti con il capo di Stato sono assolutamente ottimi e fondamentalmente, diciamoci la verità, dei palestinesi interessa veramente poco o niente a quello che potremmo definire questo blocco occidentale, un po' strano, diciamo così, perché sicuramente l'Europa si trova sotto l'ombrello e la protezione degli Stati Uniti d'America, ma vediamo che con Trump anche questa cosa sta avendo tutta un'altra insomma immagine e significato, anche di spottò, minacce, di azioni, però di questi alleati che restano sempre assolutamente lì, non solo disponibili ma attraiono e seguito di tutto ciò che dice il leader degli Stati Uniti d'America, che è alleato e amico personale del premier Netanyahu. Tanto per dirne una, non Netanyahu, ma probabilmente il ministro degli esteri parteciperà al Board of Peace, all'incontro del Board of Peace di Washington. Chiaramente i palestinesi, di cui si parla, sta parlando della loro vita, della loro essenza, di un genocidio, della morte di 72.000 persone almeno 20.000 bambini, non saranno assolutamente presenti, non hanno diritto di aver voce in capitolo. Questa è la cosa che probabilmente è più cambiata dal passato, perché i nostri leader, anche occidentali, italiani in particolare, davano peso e valore anche alla parola dei palestinesi. In questo caso, invece, in quest'epoca perlomeno, sono tornati nel silenzio totale, almeno è così che li vogliono i nostri stati, i nostri paesi.
Certo, si sta formalizzando il genocidio sostanzialmente. Allora Eliana, io ti ringrazio del tuo contributo, il nostro tempo è finito, grazie ancora e alla prossima occasione.
Grazie mille a voi e buon lavoro, alla prossima.
Ciao.